Avete 18 anni più o meno? 19, 20? 21? Cosa avete fatto tutto questo tempo? C'è ancora il bonus cultura che potete spendere? Compratevi dei libri. Vabbè, chi è troppo vecchio mi dispiace, io non li capisco, quegli anziani non li capisco. Qui vi ho messo alcune indicazioni che trovate nel sito di libri che potrebbero servire per colmare qualche piccola lacuna culturale nel caso voi ve la sentiate addosso. Se non ve la sentite addosso è grave, non basta un libro, soprattutto storia, senza storia non si fa un passo avanti, bisogna capire il passo indietro per capire il passo avanti, e tutto quello che voi studiate si è prodotto attraverso la storia, non del Medioevo, della storia, diciamo, dalla liberazione in poi, il processo costituente e la vita istituzionale dopo. Per cui vi ho indicato due libri, di cui uno ha 688 pagine, l'altro non ne ha 2012, neanche 2016, ne ha 216, è più corto, che servono, infatti uno incomincia nel 43 e l'altro nel 92, che vi consentono di capire che cosa è successo in Italia, che è indispensabile per capire quello che studiate qui, e non soltanto di diritto costituzionale, perché quello che è successo in Italia sono anche eventi di enorme importanza, come l'entrata in Europa, di cui vi parlerò, e tutto quello che è conseguito, o la, per dirne una, la riforma del diritto di famiglia degli anni 70. Dovete capire da dove veniamo. È scandaloso che la scuola pubblica italiana, non parliamo di quella privata, non insegni a voi un minimo della nostra reale storia, che ha radici lontanissime, ma dopo l'uomo di Neanderthal è successo qualcosa. Poi c'è qualche libretto interessante, un piccolo assunto su chi comanda in Italia, il rapporto fra governo e Parlamento, che è un pezzo di diritto costituzionale, è stato scritto da un costituzionalista che per pura combinazione è anche mio allievo, e capire la Costituzione ve lo risparmio, e questo è un'altra cosa fondamentale, logica, e l'unica cosa che serve al giurista è la logica, che è stata definita anche matematica parole. E siccome voi tutti fuggite dalla matematica, vi manca la logica. È gravissimo, perché noi ragioniamo, la forza dei giuristi è la forza di un ragionamento. Se uno non capisce che tipo di argomenti sta usando, è inconsapevole. Va bene, questa fa parte della predica quotidiana, o quasi. No, non è quotidiana, dai, non diciamo così. È solo una predica. Quello che oggi invece esamineremo è il procedimento legislativo. Allora, il mio programma è oggi, prima ora, procedimento legislativo. Io vi do degli schemi di fondo per capire i problemi, perché poi i procedimenti sono fatti di regole e regolette, e ve li studierete con calma. Da seconda ora vi parlo del procedimento di revisione costituzionale, che implica prima conoscere il procedimento legislativo, come vedremo. E domani vi parlo delle riserve di legge, continuando il discorso di oggi. Poi, mercoledì, il nuovo modulo che riguarda i poteri normativi del governo, atti con forza di legge, eccetera. La prima cosa da cui partire, sembra banale, ma l'ho fatto quasi per ragione di sopravvivenza, inserirlo con un apposito PowerPoint a lezione, il concetto di maggioranza. Perché siccome voi fuggite in massa dalla matematica, la maggioranza è già un concetto che mi mette in crisi. Io non sto scherzando, diciamo un 90% degli esami, al 90% degli esami non riesco ad avere una definizione di maggioranza e la distinzione tra maggioranza assoluta e maggioranza relativa. Ne sento di tutte, la più bella che ho sentito in assoluto è che la maggioranza è la maggioranza di un decimo, che è bellissimo. Il concetto di maggioranza di un decimo mi ha entusiasmato. Voi capite cosa significa non amare la matematica? È brutta cosa. Allora, bisogna concepire due cose diverse. La maggioranza nelle elezioni, le votazioni, no? Sistema elettorale, e la maggioranza nelle decisioni di un consesso, di un'assemblea. Non è che siano concetti diversi, però sono significativamente diversi. Noi abbiamo quattro tipi di maggioranza nelle elezioni. Uno è la maggioranza relativa, first past the post, dove post non è la posta, come ritengono alcuni illustri studiosi, ma è il traguardo dei cavalli. Essendo il sistema inglese, la metafora naturalmente è quella dei cavalli, della gara dei cavalli. E in Inghilterra le elezioni sono vinte collegio per collegio in base al principio di maggioranza relativa, detto anche plurality. Ci sono 5 concorrenti per il seggio, uno riceve 10 voti, uno riceve 11 voti, l'altro... Chi vince? Quello che ha preso un voto più degli altri. È un sistema un po' barbaro, è molto inglese, gli inglesi non lo vogliono abbandonare, anche se dà dei risultati elettorali spesso sorprendenti. Il partito che prende più seggi non ha i più voti. È spesso adottato anche negli Stati Uniti con risultati analoghi. Trump ha preso più grandi elettori per le sue elezioni, ma non ha preso più voti, ha preso meno voti della Clinton. Questo significa che nei sistemi di elezione il plurality implica non grandissimi conflitti ideologici, anche se poi questo è un punto di partenza non del tutto scontato, perché ci vuole un po' di coraggio nel decidere che al governo va il partito che ha preso più seggi ma non più voti. Per noi sarebbe sostanzialmente intollerabile, ma in Inghilterra non fa un problema. Non fa un problema e significa questo: mettiamo che questo sia il paese e che il paese sia diviso in una serie di collegi un po' sghembi, perché sono disegnati, e questo è il problema, in maniera disuguale. Ognuno di questi collegi elegge un deputato. Sono 4, 7, 11. Tutto 12, mettiamocene ancora uno qua, 12. 12 deputati. Il partito A, che sarà segnato in rosso, vince per un voto qui, più uno, vince per un voto qui, vince per un voto qui, e vince per un voto qui, e sono già 4, vince per un voto qui, vince per un voto qui, e sono 6, e vince per un voto qui. Ok? E ottiene di conseguenza 7 seggi. Non sono 75, sono completamente scemo. Il partito B, blu, vince per 90 voti. 90 voti qui, 90 voti qui, 90 voti qui, 90 voti qua, 90 voti qua. E qui ne prende invece uno di meno, 49. Mettiamo che sia così.
se fate il conto dei voti del blu, sono enormemente di più dei voti dei, dei rossi. Però alla fine B ha 5 seggi
e ha perso le elezioni.
In termini di voti invece ne ha un sfacelo di voti in più.
Questo è l'assurdità del sistema. Naturalmente io l'ho estremizzato in questo stupido esempio, però i dati delle elezioni inglesi sono di questo tipo e spostano tutta l'attenzione, tra l'altro, su come sono disegnati i collegi. Se qualcuno avesse studiato storia dell'Ottocento inglese, si ricorderebbe di Robert Peel e dei borghi putridi. Si segnano queste cose. I borghi putridi erano i vecchi borghi di campagna, ormai spopolati perché l'industrializzazione aveva trasferito la gente nelle città, Manchester, Newcastle, Leeds e così via. Però in quei borghi putridi si continuava a votare e a eleggere un deputato, per cui quel deputato aveva dietro di sé 100 elettori, mentre a Newcastle ne aveva 100.000 e eleggeva sempre un deputato. Vedete le distorsioni che esistono, e questo è l'oggetto di studio degli esperti repubblicani in America, che stanno blindando le prossime elezioni perché stanno costruendo, dove governano negli stati, dei collegi deformati in modo di togliere la rappresentanza ai neri, agli immigrati e ai repubblicani. Sono sistemi che non sono bellissimi, sono sistemi che sono accettabili purché la gente non si comporti troppo male, cosa che i repubblicani stanno facendo adesso. Un'altra cosa è il sistema con maggioranza dei voti espressi, majority. Questa è una maggioranza assoluta, questa è una maggioranza relativa. Relativa è un voto più degli altri, assoluta è metà più uno dei voti. Il sistema francese di elezione punta a questo concetto ed è per questo che ha doppio turno. Nel primo turno ciascuno vota per il suo partito del cuore, dopodiché i due, qualche volta i tre partiti che hanno più voti vanno al ballottaggio e al ballottaggio alla fine uno conquista la maggioranza assoluta dei voti. Macron non aveva la maggioranza assoluta dei voti in partenza, né l'aveva Hollande per precedenti elezioni. Al primo turno conquistano 20, 25, 26, 27% dei voti. Al secondo turno, ballottaggio con Le Pen, Macron ha superato il 51% dei voti. Capite? Maggioranza assoluta, maggioranza dei consensi. Questo era il sistema previsto dalla legge elettorale, il cosiddetto Italicum, che è stato dichiarato illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale. Non è mai stato applicato in Italia. Vedremo poi la distinzione tra B e C, la vedremo meglio nel prossimo slide. La maggioranza qualificata è invece una maggioranza che ha dei livelli superiori al 50% più uno. Perché non c'è la slide? Io ho caricato male. Purtroppo ho caricato male la slide. Vabbè. Elezione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non è eletto direttamente dal popolo, ma è eletto dal Parlamento in seduta comune, Camera più Senato più tre rappresentanti per ogni regione. Un migliaio di grandi elettori. Il Presidente della Repubblica è eletto con maggioranza di 2/3 dell'Assemblea, 66%, nelle prime tre votazioni. Poi basta la maggioranza assoluta. Maggioranza assoluta vuol dire metà più uno degli aventi diritto al voto. Giudici della Corte Costituzionale sono eletti dal Parlamento in seduta comune, qui non ci sono i rappresentanti delle regioni, a maggioranza di 2/3 dei componenti dell'Assemblea. Per cui se l'assemblea è composta da 1000, più o meno è così, la maggioranza assoluta è 2/3 di 1000. 666 più 1 dovrebbe essere così, 667, fissa. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei 3/5. Vedete, per eleggere un giudice della Corte non basta la maggioranza assoluta, che serve il Presidente della Repubblica, 501 la platea di 1000, ma serve la maggioranza dei 3/5, che vuol dire 3/5 di 1000, non gli dice ce la potete fare, 600 più 1, 601. Numeri, ma sono numeri fondamentali nella democrazia. Nella democrazia si parla, si discute, in Italia ci si insulta essenzialmente, poi si vota. E quando si vota scatta la matematica. E bisogna almeno queste semplici operazioni che si imparano tra la seconda e la terza elementare riuscire a avere chiarezza. Perché c'è un senso alla democrazia. Perché il Presidente della Repubblica può essere eletto a maggioranza assoluta e i giudici della Corte no? Questa è una domanda che vi dovete porre. Che vi dovete porre. La risposta non è semplicissima, non ho detto che le risposte alle domande fondamentali siano semplici, ma dovete capirlo. Passiamo a esaminare le maggioranze nelle deliberazioni delle Camere. Qui non stiamo parlando di momenti elettorali. Stiamo parlando delle normali votazioni che si svolgono in Parlamento, cioè l'approvazione delle leggi, delle mozioni, degli ordini del giorno, della fiducia e così via. Qui abbiamo tre diverse maggioranze: la maggioranza relativa, quella assoluta e quella qualificata. Vedete che i termini sono gli stessi, i concetti sono anche più o meno gli stessi. La maggioranza relativa è metà più uno dei voti validi. La Camera ha 630 deputati, qual è la maggioranza relativa? Risposta: dipende. Dipende. Perché se su 630 deputati, 30 sono al bar, 100 hanno l'influenza e altri 100 si astengono o votano scheda bianca, abbiamo 630, 600, 1200, 400 voti validi. E la maggioranza relativa di 400 voti validi è 201. Chiaro? Maggioranza relativa. Dipende quanti sono presenti e soprattutto quanti esprimono un voto valido. Nei regolamenti parlamentari, dopo una riforma di cui poi accenneremo, del dicembre dell'anno scorso, al Senato, finalmente le due Camere hanno lo stesso concetto di voto valido. Dicasi voto valido, il voto espresso in termini favorevoli o contrari alla proposta. Quelli che si astengono non si contano. Per cui alla Camera ci sono 630 deputati, 30 hanno l'influenza, altri 100 sono al bar, altri 200 per motivi loro si astengono, ne restano 300. La maggioranza relativa è 151. Su 630, 151 non sono la maggioranza, sono la maggioranza relativa. Sono quelli che hanno messo il voto sì e che hanno un voto, due voti più di quelli che hanno messo la pallina no. In genere alle Camere si vota col voto elettronico, cioè premendo un tasto sì e no, per cui c'è un pannello che rispecchia e somma. Del tutto diverso è la maggioranza assoluta. La maggioranza assoluta è metà più uno degli aventi diritto al voto. Se i membri della Camera sono 630, la maggioranza assoluta sarà sempre 316. Sempre. C'è l'epidemia di influenza? Pazienza. La maggioranza assoluta resterà 316. La maggioranza qualificata dipende, sono indicazioni che sono contenute per lo più nella Costituzione, che dice con quale maggioranza deve essere votata qualcosa. Hanno introdotto l'articolo, modificato l'articolo 79 che riguarda l'amnistia e l'indulto, ve ne parlerò perché è una delle pagine di umorismo della storia italiana, per cui per votare questa legge ci vuole la maggioranza dei due terzi. La maggioranza dei terzi della Camera è sempre uguale, è 421, uno in più, 420 più. Chiaro? Matematica difficilissima. Quello che difficilmente entra nella testa degli studenti di giurisprudenza è che questa è una roba veramente importante, senza cui non si può guardare neanche un telegiornale capendo le notizie. Il Parlamento vota sempre, salvo eccezioni scritte in Costituzione, a maggioranza relativa. Chiaro? Maggioranza relativa significa che noi possiamo avere anche governi che non dispongono della maggioranza assoluta, perché si basano sulla gentile astensione di alcuni altri partiti. Li abbiamo avuti. Governo che, dopo il rapimento di Moro, ha goduto della benevola astensione del Partito Comunista, che era un governo di democristiani. Semplicemente c'era un'astensione programmatica di una parte dell'opposizione per evitare di bloccare la vita pubblica. La maggioranza assoluta è richiesta soltanto per alcune specifiche leggi e altri atti, ma è un'eccezione. A maggioranza assoluta si votano i regolamenti parlamentari, ogni Camera si dota di un regolamento che deve essere approvato a maggioranza assoluta. E si votano a maggioranza assoluta alcune specifiche leggi, che troverete poi spiegate. Faccio una spiega adesso, ci sono due o tre casi. A maggioranza qualificata anche ci sono casi particolari, l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione dei giudici della Corte, l'amnistia e indulto, e direi praticamente basta. La regola è la maggioranza relativa. Adesso ci ho spiegato, possiamo parlare del procedimento legislativo. Qui stiamo parlando della fase di che? Più difficoltà, e io lo spiego subito per parlare. E si vota a maggioranza assoluta quando ci sono elezioni che non possono, elezioni o votazioni che non possono essere decise da un unico partito, posto che in Italia la maggioranza assoluta non l'ha mai avuto nessuno come unico partito, il che significa che la maggioranza assoluta di solito è nella disponibilità della coalizione di governo. 5 Stelle più Lega hanno la maggioranza assoluta, PD più una serie di frange dell'ex centrodestra, Alfano e compagni, avevano la maggioranza assoluta risicatissima al Senato, ma l'avevano, ma era una maggioranza di coalizione. E passare dal voto a maggioranza relativa al voto a maggioranza assoluta significa imporre al partito che ha la maggioranza relativa, più voti in Parlamento, di avere degli alleati che gli diano la maggioranza assoluta, se no è sempre a rischio, quantomeno deve avere delle astensioni. Però con le astensioni non raggiunge la maggioranza assoluta, per esempio non può eleggere il Presidente della Repubblica, che non era una decisione semplice. Napolitano fu eletto la prima volta con una maggioranza risicatissima, perché il Porcellum, la legge elettorale di Calderoli e provati dal centrodestra, di cui ho già parlato, era fatto apposta perché evitasse che le elezioni fossero vinte dal centrosinistra anche al Senato. Per cui, sommando i voti della Camera e i voti del Senato, il centrosinistra aveva una maggioranza risicatissima di uno o due voti. Subito Berlusconi risolse il problema tirando fuori il portafoglio e pagando il deputato De Girolamo perché passasse dall'altra parte. Lo posso dire perché è una sentenza passata in giudicato, anche se c'è stata l'amnistia, per cui alla fine sono stati assolti, ma il fatto è stato accertato. Aveva corrotto un deputato perché passasse dalla parte. Perché così Prodi non aveva più la maggioranza, bella Repubblica Italiana, gloriosa. E per far votare il Presidente della Repubblica dovettero mobilitare tutti i possibili, compresi i senatori a vita. Per cui c'era la Rita Levi di Montalcini, ormai centenaria e cieca, che a un certo punto si è appalesata alla Camera, scortata nel tunnel dove si esprime il voto segreto, perché sulle persone c'è sempre il voto segreto, e grazie al voto suo, di qualche altro senatore a vita e di un deputato, parlavi anche di questa bellezza italiana, eletto, un argentino eletto in Argentina, ma che aveva anche il passaporto italiano, Napolitano è stato eletto a maggioranza assoluta, il minimo possibile, ed è stato uno sforzo per Prodi, per la maggioranza, di allargare al massimo la sua base elettorale. È stato eletto dopo non so quanti turni elettorali, è diventata anche una cosa un po' sconcia questa cosa che non si riuscisse a eleggere un Presidente della Repubblica. Non è la prima volta, anche Pertini ha avuto una elezione molto contestata dalle opposizioni. E la maggioranza assoluta serve a questo, a costringere ad avere un accordo maggioritario in questo corpo elettorale, che in quel caso è complesso, c'erano anche rappresentanti delle regioni. La maggioranza qualificata impone un accordo non soltanto tra la maggioranza, chi ha la maggioranza relativa di voti, chi ha più voti in Parlamento, e gli alleati per raggiungere la fatidica soglia del 50% più uno dei voti validi. Scusate, degli aventi diritto al voto. Ma una soglia di due terzi. La soglia dei due terzi significa accordo maggioranza-opposizione. Sul Presidente della Repubblica questo accordo è auspicato, ma non sempre raggiunto. Cossiga aveva avuto un grande consenso, poi si è dimostrato il peggiore dei Presidenti della Repubblica immaginabili, e Napolitano al secondo turno ha avuto un consenso così ampio, ma la maggioranza dei due terzi non è facile da raggiungere. E allora si ripiega la maggioranza assoluta. Per i giudici costituzionali invece resta la maggioranza dei tre quinti, quindi non più il 66% dei voti, ma il 60% dei voti, perché qui comunque si vuole che ci sia un accordo maggioranza e opposizione. Dovete pensare che la Corte Costituzionale dichiara illegittime le leggi votate dal Parlamento. Le leggi votate in Parlamento sono votate a maggioranza, tendenzialmente assoluta, ma la Costituzione dice maggioranza relativa, per cui ci possono essere una pacca di astenuti e la legge passa lo stesso, ma poi il giudice che la giudica non deve essere espressione di nessuna maggioranza, ma di un accordo politico. E infatti ormai questo accordo politico è difficilissimo da raggiungere e i giudici sono eletti con molta difficoltà. L'ultimo è stato eletto di recente, dopo 2 anni mi pare, ed è stato eletto con i voti 5 Stelle, Lega e Forza Italia, che hanno compattato uno schieramento che ha raggiunto i tre quinti per eleggere il giudice. Questa è la ragione. Le leggi sono frutto di scelte politiche, le scelte politiche sono maggioritarie e infatti le leggi sono votate a maggioranza relativa. forse devo rievocare la precedente immagine. Che è questa, banalissima, così capiamo dove siamo. Prego.
Io voglio fare una domanda. Egli mi ha spiegato i diversi tipi di maggioranza, però qual è la definizione di maggioranza?
Bella domanda. Definizione di maggioranza. È difficile dare una definizione che comprenda tutti i casi. Comunque, la maggioranza è la componente di un corpo elettorale o di un'assemblea che esprime più voti, più preferenze degli altri. E qui mi devo fermare perché poi bisogna vedere se è relativa o assoluta. La maggioranza elettiva significa che ha un voto di più di chi vota contro, proposta di legge, votano a favore 10 deputati, votano contro 9 deputati, gli altri si astengono, passa la proposta di legge perché c'è un voto in più. Chiaro? Cioè è maggioritario in questo caso il voto, c'è una maggioranza perché i voti favorevoli superano i voti contrari. La maggioranza assoluta chiede una cosa di più, che i voti favorevoli siano almeno metà più uno degli aventi diritto, cioè quelli che fanno parte del collegio. Non so se è chiaro questo concetto. La maggioranza è comunque avere più voti degli altri. Dicasi maggioranza, quel schieramento che ottiene più voti degli altri. Poi bisogna vedere in che contesto si svolge l'elezione. Difficile domanda mi ha fatto, dovrò pensarci. Allora, procedimento legislativo. Noi abbiamo esaminato l'altra settimana l'iniziativa, iniziativa governativa dei singoli parlamentari, CNEL, regioni, il popolo. Oggi esaminiamo il secondo blocco, poi abbiamo esaminato anche la promulgazione e l'invio da parte del Capo dello Stato, eccetera. Ci mancava la fase della deliberazione, che è quella che si svolge nelle Camere, nelle due Camere, visto che abbiamo un sistema bicamerale e viva viva. Nelle assemblee il procedimento ordinario si svolge così. Ogni progetto di legge viene assegnato a una commissione, di questo già vi ho accennato. Le commissioni sono organi interni delle Camere, divise per materie e composte in metodo proporzionale, cioè ogni partito ha in commissione un numero di rappresentanti proporzionati a quelli che ha in aula. Le commissioni di conseguenza sono dei piccoli parlamentini specializzati per settore. È obbligatorio, lo dice l'articolo 72, l'esame in commissione. Una legge non può andare direttamente in aula, deve prima passare in commissione che fa la istruttoria della legge. E la fa tramite tre letture. Letture sono i passaggi formali. Vedremo che ogni legge normale, procedimento normale, ha tre letture in commissione e le stesse tre letture in aula, per cui deve passare per sei letture per diventare atto di una Camera, perché poi deve andare nell'altra Camera e nell'altra Camera si ripete lo stesso procedimento, per cui con procedimento ordinario, se non ci sono complicazioni, dissensi tra le due Camere, ci sono 12 letture prima di approvare una legge. Ciò nonostante escono le schifezze immonde, come mai? Su questo bisogna riflettere. Allora, c'è un esame delle linee generali. Questo può comportare cestinamento del progetto di legge. Il progetto di legge, quindi, è iniziato l'esame, il relatore dice: ho proposto questo disegno di legge per questi motivi. Una volta che lui ha esposto, si discute e si decide, non si va avanti. Fa schifo, cestino. Se invece va bene, si passa alla seconda fase, l'esame articolo per articolo, che è la cosa più pesante. Questa è la vera istruttoria, perché per ogni articolo si possono presentare degli emendamenti e tutti gli emendamenti sono discussi. Qua ci sono tecniche di discussione e di votazione molto raffinate che hanno le Camere, e alla fine abbiamo un testo in cui ogni articolo è stato votato nel testo originale o nel testo emendato. Ma alla fine tutto questo può sembrare anche un documento scarsamente coeso. E allora ci vuole una votazione finale, nel senso che il testo che passa all'esame articolo per articolo viene poi sottoposto nuovamente alla commissione per un voto finale, per vedere se deve essere approvato o magari il gioco degli emendamenti è talmente scassinato che è meglio rimandarlo indietro. Per dirvi, ci sono stati casi in cui il promotore della legge alla fine ha votato contro, nel famoso caso della legge cosiddetta ex Cirielli. Il povero Cirielli aveva proposto un testo di legge che era stato talmente massacrato, era quello che riguarda poi tra l'altro la prescrizione e tutta una serie di favor per gli inquisiti, che alla fine lui ha votato contro, perché la sua proposta di legge in fase di emendamento era stata completamente devastata. Il lavoro della commissione approva un testo diverso, probabilmente, che è il risultato degli emendamenti discussi e approvati, per cui in Gazzetta Ufficiale verrà pubblicato, no, scusate, in Gazzetta Ufficiale non è pubblicato niente, negli atti della Camera sarà pubblicato un documento in cui ci sarà il numero del decreto legge del 1347/18, in cui sulla colonna di sinistra ci sarà il testo originale e quella a destra gli emendamenti approvati. Quindi la commissione licenzia una proposta di legge che è tendenzialmente, potenzialmente diversa da quella su cui è iniziato il procedimento, e nomina un relatore, uno o più relatori. Questo relatore ha il compito di riferire all'aula e in aula ricominciano le tre letture e incominciano con l'esame delle linee generali, che è introdotto dal relatore nominato dalla commissione. E quindi si parte dal testo approvato in commissione. Viene discusso articolo per articolo, sempre che passi il filtro, con tutti gli emendamenti proposti dall'aula, che possono essere infiniti, non c'è un limite. Calderoli, che è un'anima perversa, si vanta di avere escogitato un piccolo programmino del computer che produce quanti emendamenti volete, e siccome è un'anima perversa ha deliziato la Repubblica Italiana proponendo, non so, 5 milioni di emendamenti a un articolo della riforma costituzionale promossa da Renzi, come dire, di ostacolo finché posso. È facilissimo, basta dire che non so, il Senato è composto da 10 senatori, emendamento 11 senatori, 12 senatori, 13 senatori, cioè non occorre avere un grande il sistema informatico per aggiungere un'unità a un numero. E come tutti sanno è infinito, i numeri sono infiniti, arrivati a 60 milioni di senatori, uno dice però forse su 60 milioni di italiani 60 milioni è un tetto. Allora torniamo indietro, capite, sono sistemi cretini che vi danno l'idea anche come c'è gente che ha devastato le istituzioni in cui sedevano e da cui erano retribuiti, noi le abbiamo pagate, fior di quattrini altri per portare via i soldi e le vecchiette che sono vedove di vecchi deputati che hanno avuto i privilegi. Sì, loro hanno avuto i privilegi in base a una legge, ma questi che stanno nelle camere, questi sono pagati oggi e dovrebbero anche essere pagati per delle prestazioni che non sono quelle di distruggere le istituzioni. Allora, qua ricomincia l'esame articolo per articolo, finito il quale si va alla votazione finale. Scusate, qua copia e incolla, è rimasto nomina del relatore, ma ovviamente non c'è nessuna nomina del relatore, perché qui siamo alla votazione finale della legge. E semplicemente la legge va all'altra Camera, oppure se siamo in seconda lettura, al Presidente della Repubblica per la promulgazione. L'Italia ha anche altri due procedimenti legislativi, di cui uno è importante perché prevede che tutto il procedimento sia risolto in commissione. È la commissione che svolge sia il lavoro della commissione stessa, sia la commissione del lavoro dell'Aula. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per disegni di legge in materia costituzionale e elettorale, delegazione legislativa, trattati e bilanci. Fuori da queste materie, qualsiasi legge può essere affidata alla Commissione, il che vuol dire che noi possiamo avere 13 legislatori contemporaneamente, ogni Commissione lavora con un suo progetto di legge e esaurisce tutte le fasi di discussioni, le tre fasi, e sostituendosi all'Aula. Alla Camera è il Presidente che può proporre alla Camera di lavorare in sede legislativa, e questa proposta la fa all'Aula, per cui è l'Aula che decide se il procedimento decentrato è approvato. È una decisione del Presidente della Camera. Invece nel Senato è successo un piccolo macello. Cosa siamo qui? Qui dice il vecchio testo, che è ancora in vigore, il Presidente può assegnare, il Presidente, il disegno di legge alla Commissione permanente in sede legislativa. Con la riforma del regolamento fatta nel dicembre 2018 si è scritto, e qui purtroppo è successo che si sono scavalcate le due PowerPoint, l'ho caricate male, è successo che il nuovo regolamento si preveda che la commissione deliberante sia la soluzione normale, cioè il Senato, quando riceve una proposta di legge della Camera, la manda direttamente alla commissione deliberante. Capite? Questo è il, come dire, il contentino che si è dato dopo aver impallinato la riforma costituzionale. La riforma costituzionale spaiava le due Camere, affidava il potere legislativo alla Camera dei Deputati, il Senato stava nei rappresentanti delle regioni che potevano suonare il campanello e dire no, quella legge la voglio discutere anch'io perché riguarda le regioni. ma sostanzialmente si passava da un sistema bicamerale a un sistema monocamerale, con una rappresentanza degli enti locali che poteva intervenire nel procedimento legislativo. Cosa di cui si stava discutendo da 40 anni in Italia, e non era un colpo di testa di Renzi. 40 anni almeno si è discusso di questo tema. E la riforma del Senato, votata a fine legislatura, dicembre del 2017, introduce invece questo sistema per cui i disegni di legge di solito non vanno in aula, ma vanno in commissione. Come dire, il Senato fa un passo indietro, velocizza queste procedure. Ma questa velocizzazione non è una cosa da poco, anzi una cosa su cui riflettere, ma rifletteremo dopo la pausa. Tanto cerco di recuperare la slide.
Mi piace, ma io sono un po' di più. puede estar dentro de la moralidad que es una de las cosas que vive en la
bene, quindi, eccetera. Sì, il libro si tratta un piccolo paragrafo che non è chiaro, e i chiarimenti possono fare le
chiarezze. Se sono cose complicate, passi da me, passi da me pomeriggio, anche oggi.
Potrei andare a lavorare io anche oggi.
Dopo le sue.
Okay. Grazie mille, grazie.
Thank you.
realizzazione.